secondo libro di Re, capitolo 18, leggiamo dal versetto 17. E il re d'Assiria mandò ad Ezechia da Lachis a Gerusalemme Tartan, Tapsalis e Rabshakeh con un grande esercito. Salirono e giunsero a Gerusalemme. E come furono giunti, vennero a fermarsi presso l'acquedotto dello stagno superiore, che è sulla strada del campo del lavatore di panni. Chiamarono il re ed Eliachim, figlio di Ilchia, prefetto del palazzo. Si recò da loro con Shebna, il segretario, e Ioà, figliuolo d'Asaf, l'archivista. E Rabshakeh disse loro: andate a dire ad Ezechia, così parla il gran re, il re d'Assiria. Che fiducia è questa che tu hai? Tu dici che consiglio e forza per fare la guerra non sono che parole vuote. Ma in chi metti la tua fiducia per ardire ribellarti a me? Tu ti appoggi sull'Egitto, su questo sostegno di canna rotta che penetra nella mano di chi vi si appoggia e gliela fora. Tale è Faraone, re d'Egitto, per tutti quelli che confidano in lui. Forse mi direte: noi confidiamo nell'Eterno, nel nostro Dio. Ma non è egli quello stesso di cui Ezechia ha soppresso gli alti luoghi e gli altari, dicendo a Giuda e a Gerusalemme: voi adorerete soltanto dinanzi a questo altare a Gerusalemme. Ora fai una scommessa con mio signore, il re d'Assiria. Io ti darò 2000 cavalli, se tu puoi fornire altrettanti cavalieri da montarli. Come potresti tu fare voltare le spalle a un solo capitano tra gli infimi servi del mio signore? E confidi nell'Egitto a motivo dei suoi carri e dei suoi cavalieri. E adesso son forse salito senza il volere dell'Eterno contro questo luogo per distruggerlo? L'Eterno mi ha detto: sali contro questo paese e distruggilo. Andiamo al capitolo 19 e leggiamo i primi due versetti. Quando il re Ezechia ebbe udite queste cose, si stracciò le vesti, si coprì di un sacco ed entrò nella casa dell'Eterno. E mandò Eliachim, prefetto del palazzo, Shebna, il segretario, e i più vecchi fra i sacerdoti, coperti di sacchi, dal profeta Isaia, figliolo di Amoz. Abbiamo letto di un'invenzione che noi pensiamo essere recente, invece antichissima. Si chiama, faccio riferimento alla guerra psicologica. Prima di combattere il nemico è necessario impaurirlo, perché un nemico impaurito molto probabilmente viene preso dal panico e dunque non ragiona. Se non ragiona, è molto più semplice vincerlo. Così accade che le brutte notizie diventano una realtà. Quali erano le brutte notizie? Che il grande esercito del grande impero assiro aveva vinto la capitale del regno del nord, Samaria. Questa era la brutta notizia. Ma la brutta notizia diventa carne ed ossa quando una brutta mattina ci si affaccia dalle mura di Gerusalemme e quell'esercito lo si vede proprio laggiù. Anzi, uno dei capi, tale Rabshakeh, è a cavallo sotto le mura che grida: fatemi parlare col vostro re. Ma con un fare arrogante. Brutte notizie che diventano realtà, perché si sa, il grande esercito del grande impero d'Assiria non scherza ed è abbastanza conosciuto per capacità, crudeltà e anche per le vittorie conseguite. Ma stranamente il generale del quale facevo riferimento, Rabshakeh, parte con la guerra psicologica. Primo, vuole parlare con re. Il re cosa fa? Manda, non va in prima persona, ma manda i suoi ministri. Secondo, inizia, e poi lo vedremo, con un discorso che serve a impaurire. Terzo, il discorso lo fa in lingua giudaica, viene chiamata, per farsi capire da tutti. non solo dai ministri, ma da tutti gli abitanti di Gerusalemme. Qual è la tecnica? Li vuole terrorizzare. Allora, la prima domanda che stasera ci poniamo: ma chi è davvero interessato ad evitare lo scontro? Il re di Gerusalemme o proprio il capo dell'esercito degli Assiri? Se l'esercito è grande e forte, ma per quale motivo deve perdere tempo? Semplice. Primo, perché un assedio comporta tanto tempo per la battaglia. Secondo, perché comunque moriranno dei soldati. Terzo, perché non ha dunque nessuna voglia di perdere tempo e quindi collezionare una figuraccia. Se riesce a far paura, si finisce tutto molto prima. Scrive l'Apostolo Paolo: la nostra guerra non è contro, ma contro. Noi lo sappiamo, scusate se faccio l'accenno, che abbiamo un nemico che non è fatto né di carne né di sangue, ma che tende al male di ognuno di noi e al male del popolo del Signore. Allora facciamo un ragionamento, anzi un volo di fantasia. Immaginiamo che sia la chiesa di Termoli o la chiesa di Vasco, la chiesa di Roma, la comunità, quello intendo, di Roma o la comunità di Brescia, che dir si voglia, immaginiamola come Gerusalemme. Immaginiamola difesa dalle mura e immaginiamola assediata ogni giorno. Immaginiamola assediata ogni giorno ed ogni giorno sfidata, fino a quando le cattive notizie, ciò che si sente, che si avverte, che si sa di Tizio, di Caio, di Sempronio, diventano una realtà. E la malattia, tiepidezza spirituale, forse lo scandalo, le brutte notizie, ecco che lì ti diventano carne ed ossa proprio sotto le mura. Scopriamo che innanzitutto il nemico delle anime nostre, e da ora in poi non ne voglio parlare più, va bene? Però scopriamo che non ha nessuna intenzione a cercare lo scontro diretto, perché sa che sulla croce è stato sconfitto. E dunque cerca un'altra via, che è quella obliqua, della tentazione, della paura, del terrore. Si insinua non oltre le mura del Signore, ma si insinua nella mente dei credenti. Indossate l'elmo della salvezza. E dunque inizia questa guerra psicologica, ma contemporaneamente, chiaro, spirituale. Chi è davvero interessato ad evitare lo scontro? Non il popolo di Dio. L'Apostolo Paolo scrive: state saldi nel dì della battaglia. Non dice scappate, perché in Cristo Gesù siamo più che vincitori. Il problema non è del popolo del Signore, perché il popolo è del Signore, ma il problema è di altri. I giovani cadono vittima delle tentazioni, sì, perché i vecchi no. Beati uomini. Ah, le tentazioni, allora sono stata al campeggio e ho detto: Signore, quando ritornerò a casa io pregherò tutti i giorni, anzi mi chiudo a casa, anzi mi sigillo, non so cos'altro. Il punto è che se abbiamo accettato il Signore, noi abbiamo già una grande promessa di vittoria. Lo scontro diretto dà la vittoria sempre ai figlioli di Dio, perché noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù. E allora inizia la guerra che viene fatta per evitare cosa? Per evitare quello scontro. Avete notato cosa ha detto il nostro re? Innanzitutto deve generare il dubbio, e questo lo fa con una serie di domande. Versetto 19: che fiducia è questa che tu hai? Io ora traduco in linguaggio corrente: ma sei sicuro di avere fede? Tu hai una fede piccola. la tua fede non è sufficiente, ma facci caso, ma da quanto tempo preghi e non sei battezzato uno Spirito Santo? Che razza di fede ha? La prima insinuazione riguarda la consistenza della fede. Il Signore, solo il Signore ci può dire, può rivolgersi a noi e rimproverarci e dirci: o uomo di poca fede. Il diavolo, solo Dio ha questa autorità, neanche tu, neanche io. Noi non siamo chiamati a giudicare la nostra fede, solo Dio conosce e solo Dio ha l'autorità. Che razza di fede hai? La fede del Signore. Notate che dopo il dubbio sulla consistenza della fede insinua il dubbio sulla resistenza. Tu dici che consiglio e forza sono con te, ma io ti dico che non sono che parole inutili. Tu metti la tua fiducia e addirittura ardisci ribellarti a me? Lo sai che ti schiaccio? Lo sai che ti faccio male? Lo sai che tu cadi? Tu non sei forte, tanto ricordatelo, ti ricordi, mi è sufficiente bussare alla porta del tuo cuore un giorno, due settimane e tu cadrai. Dubbio sulla consistenza della fede, sulla resistenza e anche sulla potenza della fede. Tu t'appoggi all'Egitto, tu t'appoggi al re d'Egitto, ebbene lui cade e tutti i loro alleati cadranno. La fede, se i tuoi figli non sono convertiti, siete quattro gatti. È vero, siamo pochi. E cominciamo a ragionare male. È vero, io Signore ti ho chiesto tante cose, alcune non me le hai date. È vero. E quando ragioniamo così, noi iniziamo ad aprire il cuore alla paura, alla confusione, e iniziamo a perdere già la battaglia. Ma il Signore nel Vangelo ci ha insegnato altro. Il Signore nella Bibbia ci ha insegnato altro. Il Signore ci ha insegnato che chi crede in Dio avrà la vita eterna. Il Signore ci ha insegnato che invocami nel giorno della distretta e io te ne trarrò fuori. Non ci ha detto: se tu non hai fede come dico io e non sei bravo quanto dico io non ti ascolto. Il semplice fatto che mi invocherai dimostrerà che hai fiducia in me. Signore, io non ho fede, aumentami la fede, disse il famoso papà del Vangelo. Dio è misericordioso. Il Signore è pieno di grazia. Immaginiamo come siamo oggi, in un mondo nel quale davvero sembriamo fuori dal tempo. Guardiamoci spesso. Ci arrabattiamo in mille modi per riuscire ad annunciare l'Evangelo, a non perdere, a tenere fra di noi i nostri giovani e i fratelli che si sono scoraggiati. Sembra che davvero abbia ragione Rabshakeh. Ma dove vai? Ma che apri le porte, fammi entrare, non ti farò male. Ma tutto questo serve soltanto per il motivo opposto. E poi guardate l'altra cosa che fa Rabshakeh. Non solo semina dubbi con domande riguardo la fede, ma getta il ridicolo, sminuisce, è sarcastico, è corrosivo riguardo l'opera del Signore. Nel versetto 22 abbiamo letto: voi mi direte, noi confidiamo nell'Eterno, nel nostro Dio, se... Ma scusa, ma non è lo stesso Dio di cui Ezechia è stato fedele? Sì, tu credi in Dio, disse la moglie di Giobbe, ancora, stai morendo, ma lascia stare il Signore, vedi di morire in salva fascia. Ancora, tu dici che credi in Dio, guarda come ti sei ridotto. E i tuoi fratelli ti hanno lasciato, le sorelle non ti telefonano, i fratelli non ti cercano, il ridicolo. Qualcuno ha risposto nella Bibbia: io so in chi ho creduto. Io credo nel Dio che ha fatto il cielo e la terra. Egli è il cielo e fa tutto ciò che vuole. Alzo gli occhi ai monti. Da dove mi verrà l'aiuto? L'aiuto mi viene dal Signore. Il ridicolo, sapete a cosa serve? serve a sminuire dinanzi ai nostri occhi ciò che è veramente importante. E non solo, versetto 23, fai una scommessa col mio Signore, la sfida. Lui ti dà i cavalli, vedi tu se trovi i cavalieri. Aveva ragione, una volta tanto. E la sfida, siete quattro gatti. Voi non avete potenza, voi non apparite, tu non sei nessuno. Nel tuo paese, nel tuo condominio, sei l'unico convertito. Io ti do i cavalli e tu trovi il resto. Ma non è né per spada né per esercito, ma è per lo spirito mio, dice il Signore. Il ridicolo gettato anche su un altro aspetto, versetto 25. E adesso, e questo è il colpo più cattivo, e più subito, guardate, e adesso sono salito io senza il volere dell'Eterno? Originale, io sono qua perché la volontà di Dio. Dio lo vuole, tu stai sbagliando. La volontà di Dio è il contrario. Io sono venuto qui perché mi ha mandato Dio, se no io sono forte, sono a cavallo, sono ricco, vuol dire che il Signore è con me. Tu sei un poveraccio, vuol dire che il Signore non è con te. Fila, no? No. Perché Gesù ha insegnato, beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati i misericordiosi, perché essi erediteranno la terra. Attorno alla comunità di Termo, di Roma, di Brescia, di Vasto, di Gissi, attorno al popolo di Dio gira sempre un generale storto che deve gettare dubbio e ridicolo per creare confusione e paura. L'apostolo Paolo scrive: rimanete saldi, unitevi, non date spazio l'uno agli altri nel giorno della battaglia per rimanere ritti. Perciò indossate l'armatura di Dio. Amen. Posso continuare? Ho messo tristezza. E cosa fa il nostro re? Allora il re Ezechia, quando ebbe udite queste cose, si stracciò le vesti, si coprì di un sacco ed entrò nella casa del Signore. La prima cosa che fa il re, avute le notizie, notate, non va sulle mura di Gerusalemme, ma entra nel tempio di Gerusalemme. Dinanzi all'insinuazione, alla tentazione, non ha senso rimanere sulle mura faccia a faccia. C'è un luogo nel quale noi dobbiamo subito andare. Alle volte, non voi, io, preghiamo poco. Dovremmo stare di più dinanzi al Signore. E alle volte la nostra preghiera è soltanto adorazione. La preghiera è anche invocazione. La preghiera è anche confessione. Signore, vedi come sono ridotto? Ma aiuti, re, metti la corazza, salta sul cavallo e dagli una lezione. Invece il re si spoglia delle sue vesti regali, si mette addosso la veste del poveraccio e entra nel tempio. La nostra guerra non è contro, vero? Indossate l'armatura di Dio. E l'armatura di Dio non coincide con l'armatura del re. Non coincide con la nostra boria, non coincide con le nostre sicurezze, con la forza d'animo. L'armatura di Dio è come un sacco. L'armatura di Dio coincide con la sottomissione e l'umiltà dinanzi al Signore. Entra nel tempio. C'è una bella promessa del Signore. Egli ci nasconderà nel luogo più remoto del suo tabernacolo. C'è un po'. Lo sapete come era fatto il tabernacolo, sì? Voi ricordate, era la tenda, no? C'era la tenda, uno entrava e c'era una prima stanza. Poi c'era un'altra cortina, un'altra tenda, e ce n'era dietro un'altra ancora. Ed era buio. Era l'unico luogo del tabernacolo dove non c'erano porte e finestre. e lì c'era l'arca al buio, e lì entrava soltanto una volta l'anno il sommo sacerdote. Il Signore ha fatto qualcosa di grande, lo fa ogni volta che lo cerchiamo, ci fa entrare dove non può entrare nessuno, soltanto chi va nel nome di Gesù, e lì dentro non ci trova nessuno. Va e prega. Rabbi Shakeh rimane sotto le mura, lascialo strillare, urlare. Lui è preoccupato, Ezechia, però sa cosa fare. La battaglia la deve combattere a cospetto di Dio, non a cospetto delle Assiri. Noi vinciamo le nostre battaglie se le combattiamo ai piedi del Signore. Alle volte ce le prendiamo le cose di petto, e prendendole di petto le prendiamo con la nostra forza, il nostro ingegno, e perdiamo sempre. Ma se le lasciamo là, siano rese tutte le vostre richieste note al Signore. Andiamo a dire al Signore. E il Signore è colui che ci ascolta. Ma fa un'altra cosa. Il nostro re è compiuto. Chiama i suoi ministri, sono gli stessi che sono stati sulle mura, e li manda da Elia. Perché se ha bisogno di parlare con Dio, ha bisogno che Dio parli con lui. E noi abbiamo due bellissimi doni che il Signore ci ha fatto. E tutte e due, guarda, poi iniziano con la parola P, perlomeno in italiano. Preghiera. Però noi non ci abbiamo Isaia, profeta Isaia, vero? Noi che abbiamo? Io me ne vado, ma non vi lascio solo. Vi manderò un altro amico, un altro consolatore. Egli vi ricorderà tutte le cose che io vi ho detto. Quale guerra psicologica? Indossate l'elmo della salvezza, la corazza, lo scudo, i calzari, eccetera, eccetera, la spada dello spirito. Siamo assediati da un mondo che cambia sempre più velocemente e cambia per cambiare, e quindi irrazionalmente. Fateci caso, tutto cambia molto velocemente, ma per il gusto di cambiare, perché non si è entrati in un vortice e non si riesce più a uscirne fuori. E noi ci stiamo dentro. I genitori sono in crisi con i figli. Non è vero che i figli sono in crisi, sono i genitori. I genitori sono in difficoltà. I ragazzi sono spesati, i credenti alle volte non hanno punti fermi ai quali guardare, noi ci chiediamo alle volte: Signore, ma dove devo stare? E la precedente gira e gira e gira. Ora, quanti sono andati a prendere il tutto di petto, non sono tornati più. Noi abbiamo solo una strada: andate, dimorate in Gerusalemme fin quando siate riempiti di potenza. Il Tempio, la parola, il Signore ci proteggerà. E se qualcuno fra noi stasera soffre perché i pensieri che poco fa ho elencato, il dubbio, il ridicolo, questi pensieri in qualche modo gli frullano in mente, allora è inutile che combatti con le tue forze contro la tentazione. Cioè, abbiamo solo una via, il contrario: tornare indietro e andare al Signore. Sappi che l'interesse del nemico è spaventare. Sai perché? Perché è già stato sconfitto sulla croce. Lui non vuole la battaglia, tu e Dio sì. Perché Gesù è il nostro capo, perché Gesù è la nostra guardia e la nostra regola guardia. Amen. 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 Amen.